speciale Dentro la Notizia. In studio Gianluca Fabi.
Io sono stato sempre un dubbioso, meditavo a lungo prima di fare qualcosa, poi però, arrivato a un certo punto, decidevo che era venuta l'ora di troncare coi dubbi. Oggi è un po' più complessa la cosa, perché meno faccio, dato la cecità, e più dubbi mi sorgono. Quindi l'età del dubbio non solo non è terminata, ma si è, come dire, estesa.
A questo punto lo speciale di oggi Dentro la Notizia, gli speciali di Radio Cusano Campus dedicati ai fatti di attualità, non ha certo bisogno di presentazioni. Avete ascoltato la voce di Andrea Camilleri, intervistato da Sergio Nazzaro per il sito fanpage.it, e ascolteremo alcuni brani tratti da questa bellissima intervista di un'amica e collega come appunto Sergio Nazzaro ad Andrea Camilleri, una delle ultime interviste rilasciate dallo scrittore che è scomparso all'età di 93 anni. Bellissimo questo passaggio sul dubbio, il dubbio che oggi è quasi considerato una debolezza un po' da tutti in quest'era della ipercomunicazione, dove tutti dobbiamo ricevere un consenso, un like, un mi piace, e questo poi influenza anche la vita di tutti i giorni. Non ci facciamo mai venire un dubbio, e invece i dubbi sono tanti, come ha descritto sapientemente Camilleri in questo passaggio di questa intervista di Fanpage. Oggi parleremo di lui ovviamente in questo speciale, anche grazie ovviamente ai contributi che sono stati realizzati dalla nostra redazione, la redazione di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. E adesso andremo ad ascoltare un contributo importante che passa attraverso un collega artista di Camilleri che si occupa di altre cose, non di scrittura. Parliamo di musica, perché Livia Ventimiglia nel suo programma Tutto in Famiglia ha intervistato Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni è sicuramente, oltre che un musicista, un intellettuale, un po' come Camilleri, no? Che oltre a essere scrittore era anche un intellettuale che interagiva, insomma, con il mondo che lo circondava. Vecchioni, ad esempio, interagisce tra l'altro con la scuola, essendo lui un insegnante. Prima di ascoltare le parole di Vecchioni in ricordo di Andrea Camilleri, ci andiamo ad ascoltare questo brano, perché Andrea Camilleri prima di morire visse quello che è il problema, e per qualcuno il dramma ovviamente, della cecità. Ma ovviamente chi ha delle capacità intellettuali ha anche la capacità di esplorare ed elaborare il dolore. E sentite come Camilleri ha elaborato questo problema della cecità, che poi tra l'altro, vedi, il destino vuole che sia anche, come dire, un punto d'incontro con un altro grande scrittore, perché José Saramago scrisse un libro e un romanzo bellissimo proprio dal titolo Cecità, e vi consiglio ovviamente di leggerlo quando avete tempo. Ecco Camilleri quindi raccontarci questa sua problematica e come l'ha vissuta questa privazione della vista e come è stata compensata dal suo corpo, dice una frase bellissima in conclusione. Poi sentiamo Livia che chiede proprio a Vecchioni un ricordo di Andrea Camilleri.
Speciale Dentro la Notizia.
Devo dire che la contadina ebbe ragione, perché la mia vita è stata una vita fortunata. Ho campato facendo sempre quello che più mi piaceva. Non ho rimorsi, non ho rimpianti. Non vedere più le donne, non vedere più la bellezza femminile, questa è la cosa che mi ha fatto diventare realmente malinconico. E poi non vedere più le tele che ho amato, non i paesaggi, ma le tele, le pitture. Uno dei primi esercizi che ho fatto non vedendoci è ricostruirmi mentalmente la flagellazione di Piero e la Francesca e cercare di ricordare i colori dei tre personaggi a destra, dei vestiti che indossano. E poi mi piace andare subito a letto, perché nel sonno rivedo. Nel sonno vedo benissimo. Ogni tanto nel sonno stesso mi sorge la domanda: ma non sei cieco? Non ha importanza, per ora stai vedendo. Vedo con colori vivissimi, ma arrivano con una bellezza, una forza straordinaria. Tutti gli altri sensi corrono. Ho scoperto che corrono in soccorso di quel senso che ti viene a mancare. Tocco tutto, il tatto mi è diventato veramente sensibilissimo. Mi piace toccare questo legno che sto toccando, seguirne le circonvoluzioni qui, capite? Fumando tanto, inevitabilmente ho perso un po' dell'odorato, del gusto, no, mi è tornato tutto. Il corpo umano è veramente miracoloso, eh?
Speciale dentro la notizia.
Lui ha rappresentato la cultura del Novecento, Andrea Camilleri. Lo vuole ricordare Roberto Vecchioni? C'ha un'immagine?
Del... Camilleri era amico mio, lo ricordo vecchio già da giovane, perché lui venne un giorno a casa mia, lui allora lavorava in Rai, io avevo 22-23 anni, una cosa del genere, e lui aveva un 15 anni più di me. Lavorava in Rai, doveva fare una specie di trasmissione su Tristano e Isotta, una televisione, e volevo una colonna sonora. Allora io ho scritto delle canzoni per la colonna sonora di Tristano e Isotta. Era già allora pieno di idee, di grandi trame, grandi temi. Già allora fumava 40-50 sigarette al giorno e già allora era spiritoso, perché i siciliani intelligenti, e sono quasi tutti intelligenti, sono di uno spirito incredibile, di una capacità ironica straordinaria, e poi aveva una cultura immensa,
ecco.
Cioè lui lo conosciamo per i gialli, per queste invenzioni, che poi non è tanto gialla, è letteraria più che gialla, ma lui aveva una cultura classica spaventosa, notevole, fuori dal normale. E poi era un amico, mi scusi, sta suonando l'altro telefono, ma lo spengo.
Prego professore.
E allora volevo dire che poi l'ho rivisto, l'ho sentito, mi ha presentato una volta un libro. Non so, io credo che fosse amato da tutti gli italiani,
sì.
Credo di sì. Metteva d'accordo tutti, perché era un grande italiano, grande siciliano, grande italiano, è una grande persona di cultura.
Assolutamente un grande pensatore, e il suo rapporto con la classicità lo ha dimostrato proprio negli ultimi tempi con lo spettacolo Conversazione su Tiresia.
Sì,
no?
Bellissimo, cioè, la conversazione con Tiresia, che è un personaggio emblematico, Tiresia. Insomma, queste cose, diciamo tra noi, ai ragazzi dovrebbero andarle a vedere, a consultare, a guardare, perché ci sono tante di quelle verità in questi personaggi mitici, antichi, che poi sono la rappresentazione di tanti personaggi veri che sono venuti in bocca. I miti non sono altro che maschere fondamentali del comportamento umano.
Speciale dentro la notizia.
Ho avuto i miei momenti in cui vorrei sentirmi tutto spirituale. Non ci sono mai riuscito, perché il corpo ha sempre vinto. Naturalmente le limitazioni che comportano l'età ti fanno sempre più pensare a qualcosa d'oltre, che non è Dio, non so, qualcosa.
Cambia il modo di ascoltare la radio. Cambia il modo di ascoltare la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Speciale dentro la notizia.
Andrea Camilleri nello speciale dentro la notizia, gli speciali, inchiesta, gli approfondimenti sui temi di attualità di Radio Cusano Campus. Gianluca Fabi in voce, Mattia in regia, sta realizzando alla parte tecnica questo momento dedicato ad Andrea Camilleri, e adesso un altro momento che è anche un po' ludico, no? Perché ci piaceva raccontare Camilleri non soltanto nell'epicità, ovviamente, della sua scrittura, dei suoi romanzi di successo, 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un successo che è arrivato alla tarda età, pensate, fino a 70 anni. Andrea Camilleri era una persona qualunque, sconosciuta, e poi è iniziata la sua storia letteraria a 70 anni, anche questa, se vogliamo, è una piccola favola. E è importante, ovviamente, perché dà un senso di speranza. Poi nell'età adulta, nella vecchiaia, si ha anche più tempo e magari si hanno anche dei rimpianti che possono essere anche artistici. E invece la storia di Camilleri ci fa sperare, ci fa pensare che un giorno anche voi, anche noi, potremmo scrivere un libro, magari proprio perché abbiamo più tempo per dedicarci, e magari sarà un libro di successo, oppure no, ma sarà ugualmente stato uno sforzo ricreativo di grande emozione e di grande ristoro per la nostra anima. E allora andiamoci ad ascoltare adesso un'intervista con Costanza Di Quattro. Costanza Di Quattro è una giovane siciliana che è la proprietaria della casa di Montalbano. Avete presente, insomma, Montalbano quando torna a casa dopo le indagini, che parla al telefono, che discute con la sua compagna, che fa una cenetta romantica con lei, alle sue spalle c'è questo mare incredibile di Punta Secca, una zona particolare della Sicilia, e c'è questo terrazzo che tutti noi abbiamo agognato e invidiato nella saga di Montalbano. E a proposito di Montalbano, ci andiamo ad ascoltare un audio sempre tratto dall'intervista di Sergio Nazzaro ad Andrea Camilleri per il sito fanpage.it, dove Camilleri parla della fine di Montalbano. Scriverà un giorno la fine di Montalbano? E ascoltiamo cosa risponde Camilleri a Sergio Nazzaro per fanpage.it, e poi l'intervista che ho realizzato con Costanza Di Quattro su questo libro che racconta la storia della casa di Montalbano. Sentirete tanti aneddoti interessanti.
Speciale dentro la notizia.
In prossimità degli anni 80, temendo l'arrivo dell'Alzheimer, mi venne in mente come far finire Montalbano, e lo scrissi allora e lo mandai a Elvira Sellerio. Quindi la fine di Montalbano io l'ho già scritta più di 13 anni fa. L'ho ripreso in mano recentemente e ci siamo accorti che andava riscritto, perché in questi 13 anni la mia scrittura ha subito un'evoluzione. Quindi è stato riscritto solo dal punto di vista della scrittura, non diciamo del plot o dell'aneddoto che racconta. Chiaro? Finirà Montalbano, viene Montalbano, il momento nel quale finisco io finisce anche lui, ma Montalbano non muore e nemmeno va in pensione. Montalbano è un personaggio letterario e muore come possono morire solo i personaggi letterari. Non vi dirò di più perché ci tengo molto. Vi posso solo dire che non è tanto un romanzo quanto un metaromanzo, dove il personaggio discute con me e discute anche con l'altro Montalbano, quello che appare in televisione.
Speciale dentro la notizia.
C'è sicuramente un tratto visivo della storia di Camilleri, che ovviamente non passa solo per i libri, ma passa per la visione di una serie TV, Il commissario Montalbano. E del commissario Montalbano noi ricordiamo le sue frasi, ovviamente per quanto riguarda il pubblico femminile anche la fisicità dell'attore Luca Zingaretti, queste storie bellissime scritte da Andrea Camilleri, i ristoranti frequentati da Montalbano, perché non manca mai la gastronomia, e nonostante la nostra visione sia subito dopo l'ora di cena, ci riviene fame a vedere Montalbano mangiare pesce e bere vino bianco in riva al mare. E beh, tra l'altro ci viene anche un magone, soprattutto nelle serate d'inverno, quando vediamo Montalbano affacciarsi dalla sua casa di Punta Secca, perché si trova in questo luogo meraviglioso della Sicilia, la casa di Montalbano, la casa in cui è ambientato ovviamente gran parte di questa fortunata serie televisiva. E oggi abbiamo la possibilità di conoscere la nipote del proprietario di questa casa, che ovviamente la conosce bene. È Costanza Di Quattro, che ci ha scritto proprio un libro, La mia casa di Montalbano. Ciao Costanza, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
No, grazie a te per averlo accettato. Allora, insomma, tu hai deciso per la Baldini e Castoldi di raccontare in un libro, no? La mia casa di Montalbano, la storia da romanzo della villa di Punta Secca da Bufalino a Camilleri. Allora, quando è stato il tuo primo incontro con questa casa e come è avvenuto, Costanza?
Ma il primo incontro con questa casa in fondo non ha un tempo, non ha una dimensione, perché è la casa della mia famiglia da sempre. Quindi credo di esserci stata in grembo di mia madre e poi nella prima estate della mia vita e per 16 lunghissime estati. E poi nel 98, quando ci fu il primo sac del commissario Montalbano, già l'anno successivo ci siamo resi conto di come fosse diventata un po' invivibile, perché era diventata quasi meta di pellegrinaggio, la quantità di gente che veniva, che faceva fotografie, che cercava di entrare, di vedere la casa, quella strana curiosità che crea poi il fenomeno della TV e di una fiction di così grande successo, per cui io, mia sorella e i miei genitori decidemmo di fare la villeggiatura in un'altra località e di lasciare solo ai nonni quella casa che era diventata un po' la casa di tutti.
Perché praticamente venivano a bussare alla porta oppure vi affacciavate dal balcone e vedevate dalla terrazza e vedevate le persone di sotto che vi facevano le foto.
Sai, fino a quando tu vedi le persone sotto che si fanno il bagno, fanno le foto, ti fa anche piacere.
Certo.
Però quando magari ti chiedono, scusi, si allontana un attimo quando faccio la foto, allora gli capisci.
Dice, ma io sto a casa mia. Dice, scusi, si leva perché se no lei non c'entra niente.
No, lei non c'entra niente, poi mi devo portare a casa la fotografia con la sua faccia, non ci sta. E quindi poi insomma abbiamo deciso di trasformare quella parte in un bed and breakfast. Invece nella parte di sotto, fino a soli 2 anni fa, ci hanno vissuto i miei nonni, che invece hanno sguazzato in maniera felice in questa confusione, in questo avere la casa sempre piena di gente, chi va, chi viene, mia nonna sempre pronta col caffè per tutti, credo che abbia fatto caffè a buona parte del mondo.
Certo.
E quindi era un modo anche per loro per tenerli vivi e per farli stare bene. Noi di un'altra generazione, quindi insomma con esigenze un po' diverse, abbiamo deciso di lasciare la casa al mondo intero, perché poi di fatto veramente c'è un mondo che non è neanche tanto micro mondo che guarda questi sceneggiati nati da una penna geniale veramente, che è quella di Andrea Camilleri.
E dall'Italia e dall'estero ci sono richieste per alloggiare nella casa di Montalbano.
Sì. Tra l'altro la fiction del commissario e anche i libri ancor prima sono tradotti in moltissime lingue, i film sono visti in moltissimi paesi. Quindi davvero è una rappresentazione siciliana nel mondo.
Certo.
Ed è una rappresentazione bellissima della Sicilia, perché a Camilleri va il grandissimo merito che davvero bisognerebbe tributargli sistematicamente ogni giorno, di avere un po' scardinato la Sicilia da quei cliché che la volevano legata insomma un po' al Padrino e quindi a Coppola, Cappelli e Lupare a tracollo. La Sicilia è ben altro, la Sicilia è sole, luce e anche una bella giustizia vera, che è quella che incarna il commissario Montalbano, e quindi avere messo luce su questa parte della Sicilia secondo me è un merito che noi di questa provincia, della provincia di Ragusa in particolar modo, ma veramente di tutta la Sicilia, dovremmo riconoscerli sempre.
È vero che Punta Secca, prima ovviamente credo della pubblicità che gli ha fatto Montalbano, era tutto sommato una località tranquilla, poco turistica, Costanza?
Direi che era anche solitaria come località.
So che i siciliani la sceglievano proprio per stare tranquilli, vero?
Certo, perché sai, la provincia di Ragusa ha un mare molto bello, ma un mare anche di, beh, naturalmente in questo periodo ancora di più, però in questi ultimi anni, però di solito insomma la zona di Marina di Ragusa, queste spiagge sono state sempre legate un po' alla movida, quindi piene di locali e quant'altro. Punta Secca rimaneva rispetto a tutta questa zona della nostra costa, un lembo un po' isolato di spiaggia, di mare, che dava la possibilità ai veri cultori del mare, quindi del piacere di stare insomma in questa a questo tu per tu con il mare e con la sabbia, dava appunto questa possibilità. E io ricordo perfettamente da bambina che lamentavamo con mia sorella questa un po' solitudine forzata.
Dici, perché, mamma, qua non c'è, non c'è nessuno, non posso fare amicizia.
Eravamo io e lei praticamente, e poi quegli abitanti, sì, vittori innamoratissimi di Punta Secca, che continuano a esserci,
certo,
perché in fondo se sei Punta Seccaro ci resti per la vita, non ne puoi fare a meno. E loro invece stavano lì, ma io ricordo, è una cosa molto carina, praticamente sì, improponibile ormai adesso, che ognuno di loro aveva il proprio posto nella spiaggia con l'ombrellone.
Come se fosse uno stabilimento.
E nessuno poteva appropriarsi di quello spazio, che era solo figura di immaginifico, cioè all'incirca io sto qua, all'incirca tu stai là. Ma si potevano permettere questa cosa perché in fondo in quella spiaggia ci stavano solo gli abitanti di Punta Secca e i pochissimi avventori che giusto nella settimana di Ferragosto venivano
eccetera. Siamo con Costanza Di Quattro, che è insomma la persona, una delle rappresentanti della famiglia di proprietà, che ha la proprietà della casa ormai conosciuta come la casa di Montalbano, ma in realtà insomma appunto è la casa della famiglia di Costanza, che ha raccontato questa storia nel suo libro La mia casa di Montalbano, che adesso in diretta con Radio Cusano Campus ci sta raccontando tutta questa serie di piacevolissimi aneddoti su questa vicenda. Poi un giorno è arrivata la telefonata della produzione, no? Che chiede di visitare questa casa perché magari vorrebbe sceglierla, no? Per la location.
Sì, la produzione si affida a un location manager ragusano, che fra l'altro insomma era amico e continua ad essere un grande amico di famiglia.
Sì.
E lui, Pasquale Spadola, si rivolge a mio padre, perché era un ragazzo quarantenne,
sì, e
chiede di intercedere con il nonno perché la produzione aveva individuato nella casa, nella nostra casa, la location giusta per la
Montalbano
casa del
commissario. Sì.
E quindi comincia una trattativa molto anche divertente, che io racconto nel libro, tra l'irremovibilità del nonno, che sosteneva che un film girato a Punta Secca non l'avrebbe visto nessuno e lui la casa non la voleva cedere per nessuna ragione.
Cioè il nonno gli diceva: guarda che sbagliate, se l'ambientate qui non ve lo vede nessuno il film, ho capito.
Sì, perché lui vedeva Punta Secca così com'era, cioè un borghetto di pochissime persone, quindi dice: ma chi se la deve vedere questo film girato a Punta Secca? E gli sembrava assurdo, e poi soprattutto era geloso, un po' come lo siamo stati di fatto tutti noi,
certo,
della sua casa, dei suoi spazi, che diceva: no, questa è casa mia, è stata sempre casa della mia famiglia, quindi non si tocca, non verrà nessuno a girare, a fare nulla. E poi insomma ci fu proprio un lavoro che possiamo definire quasi stilicidio di mio padre, che durò un anno, in cui lui cominciò a cercare di istradarlo ai libri di Camilleri, cercò di far interessare Elvira Selleri, insomma ci fu un lavoro meticoloso, e poi la sposta di mia nonna, che come sempre ha incarnato il ruolo delle donne siciliane, che dietro un apparente silenzio
aveva capito tutto,
aveva capito tutto, e poi insomma prese lei la situazione in mano e decise
se non ci fosse stato l'intervento della nonna di Costanza, magari Montalbano sarebbe stato girato in un altro posto per quanto riguarda l'abitazione del per quanto riguarda del commissario, perché il nonno si era impuntato, un po' era geloso, un po' diceva ma voi se girate un film qui non ve lo vede nessuno, qua è mortorio, no?
Esatto,
ovviamente,
esatto.
ovviamente, è veramente carina e interessante questa storia. Con Luca Zingaretti vi siete incontrati mai, Costanza? C'è stato modo?
Sì, certo, come no, Luca è veramente un caro amico di papà, una persona eccezionale, tra l'altro adesso sta avendo la gestione anche della regia, quindi è super impegnato,
certo.
Attore straordinario, secondo me veramente ha incarnato in una maniera magnifica il personaggio che aveva descritto.
Ma ha mai chiesto di rimanerci a dormire al di là delle riprese, di rimanerci, di restarci?
No, non credo che lo abbia mai chiesto, però ricordo soprattutto i primi tempi, adesso in verità gli viene proprio difficile e impossibile perché lo assalgono,
certo.
Però i primi tempi ricordo perfettamente che lì veniva, faceva visita alla nonna, si sedeva insieme a lei sul terrazzino, sorseggiavano un caffè, poi si faceva il bagno a Punta Secca, approfittava in maniera buona della casa per fare una doccia, per sistemarsi,
certo.
Veramente legato ai nostri posti, ma è inevitabile perché loro fra l'altro come produzione ci passano più di 2 mesi qui, 2 mesi l'anno. Tutta,
che periodo girano? Girano d'inverno?
Loro cominciano intorno ad aprile e poi restano fino a giugno, adesso sono ancora qui per esempio.
Ah, adesso sono ancora lì a girare, vedi?
Sì, sì.
Quindi vabbè, lì immagino ci sarà un po' di trambusto. Senti, invece Camilleri è mai venuto a visitare la casa?
Camilleri è venuto 2 anni dopo il primo Jack.
Sì.
E me lo ha raccontato perché io e lui ci siamo incontrati proprio in occasione di questo libro, perché io volevo un po' il suo placet, volevo parlargli,
certo.
volevo sapere cosa ne pensasse lui. Ed è stato un incontro meraviglioso a casa sua a Roma, che io descrivo anche nel libro, nell'ultimo capitolo, e veramente lo porterò sempre nel cuore, perché si è posto allo stesso livello, mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato, mi ha dato dei bellissimi consigli con questa sua ironia, con questa sua sagacia e intelligenza. E mi raccontò allora che lui venne a vedere la casa ed era inverno. Circa 2 anni dopo il primo Jack, perché era ospite di Elvira Sellerio, è rimasto sorpreso dal fatto che nonostante ci fosse una giornata terribile, un vento pazzesco, ed era appunto una giornata invernale, la casa fosse piena di gente intorno che faceva fotografie, che stava lì a fare un po' capannello. E quindi questa cosa lo sorprese, perché insomma disse... effettivamente ha un messaggio,
dice che ci vengano a fare che ci vengono a fare. Questi sono tantissimi ricordi di Costanza Di Quattro che ci sta raccontando in radio e che ha raccontato nel suo libro La mia casa di Montalbano. Insomma, Costanza, una bellissima storia, perché poi le case rappresentano il vissuto di una famiglia, no? Ogni oggetto, ogni angolo è un ricordo, un momento, una parola.
Sì, le case sono
una frase. Questa
di
tua casa rimarrà anche nella storia dell'arte, della cultura. Ovviamente quando ci pensate immagino ci sia una grande emozione, no, per voi?
Ma lo è. Io scrivo che finalmente insomma mi sono riappropriata della proprietà di una casa che per un attimo avevo perduto, perché mi sono sentita quasi un po' spodestata, invece adesso me ne sono riappropriata completamente, perché ho deciso di condividerla con tutti, e nella condivisione tu trovi il tuo spazio, il tuo posto felice.
Certo, immagino che per prenotarla ci voglia insomma un bel po' di tempo.
Ci vuole un po' di tempo.
Però provateci.
Fate
questa prova, va bene. Mi raccomando, tenete lontani i curiosi, altrimenti non vivono più neanche chi ci sta dentro. No? Ma provano a scavalcare, qualcuno prova.
Sì, nel terrazzino di sotto sì.
Mamma mia, guarda, è incredibile.
Provano a fare esagerano. Queste fotografie, questi salti che tra l'altro Montalbano non l'ha mai fatto.
Sì, infatti, insomma, il salto dal terrazzino non l'ha mai fatto, non lo fate.
Non l'ha mai fatto, però insomma,
però immagino.
Alcuni fanno queste cose.
Sicuramente, vabbè, ci pensano poi i tuoi parenti a scacciarli, diciamo così.
No, vabbè, ma sai, adesso io credo che chi venga a villeggiare in quella casa, a fare una vacanza in quella casa, ama il tramonto.
Ama avere la gente attorno, sì.
Ma sai, io stamattina sono stata lì a fare proprio un'intervista,
sì,
e vedevo che gli ospiti erano strafelici di avere telecamere.
È il fascino.
Noi ci scusavamo, noi ci scusavamo, io ero mortificatissima perché comunque è gente che viene in vacanza, quindi voglio dire, può anche voler dormire di più.
No, invece no, vogliono fare i VIP, vogliono fare i VIP.
Strafelici.
Senti, scusa, non ti, una curiosità mi è venuta, ma c'è mai stato qualcuno che magari somigliava a Zingaretti e ha fatto finta di essere lui nella tua casa, o si è spacciato per qualcuno intanto che stava lì nella tua casa?
No, non
è mai successo. Vabbè, ho dato un suggerimento. Adesso si presenta.
Hai dato un suggerimento, adesso ci sarà.
Adesso si presenta uno pelato che si mette la polo nera e fa finta di essere Zingaretti. A me hanno detto che gli somiglio, quindi potrei fare la prova io. Dai.
Ah, bene, allora ti aspetto.
No,
allora
Costanza, io mi vergogno di fare queste cose. Non a caso faccio radio, proprio per questo motivo, perché mi vergogno come un cane. Quindi arriverò nell'anonimato più assoluto in caso, anche perché quest'anno ho scelto la Sicilia per quanto riguarda le mie vacanze.
Ah, quindi, bene, allora ti aspetto a prescindere.
E allora, esatto, dai, se non ti disturbo e sto da quelle parti ti faccio uno squillo. Intanto grazie, grazie a nome dei nostri ascoltatori per averci raccontato la storia della casa di Montalbano, un libro per Baldini e Castoldi scritto da Costanza Di Quattro, che narra la storia appunto di questa che è, come i protagonisti in carne e ossa, è una protagonista di questa saga incredibile di grande successo, che è quella del commissario Montalbano. E così abbiamo voluto ricordare Andrea Camilleri. Grazie Costanza, buon lavoro e buona giornata.
Ciao.
Radio Cusano Campus, ovunque ti trovi ti sembra di stare al centro. Speciale Dentro la Notizia.
Su Radio Cusano Campus un momento dedicato a Camilleri in questo speciale Dentro la Notizia. 93 anni, la scomparsa del grande scrittore, del padre del commissario Montalbano. Lo abbiamo ricordato con Roberto Verchioni, musicista, cantautore, che ha rilasciato ai nostri microfoni in esclusiva un ricordo di Camilleri, e poi abbiamo ascoltato la storia della casa di Montalbano, dove è ambientata il film, la serie TV che è stata vista da milioni di spettatori italiani. Chiudiamo questo speciale dedicato ad Andrea Camilleri ancora con un brano dell'intervista realizzata da Sergio Nazzaro per il sito Fanpage al grande scrittore siciliano, e sentiamo una parola, ovviamente una dichiarazione toccante alla luce di quello che è successo, cioè della sua morte. Camilleri che parla dell'eternità, e questo elemento che sentirete dalle parole di Camilleri è un qualcosa che qualcuno sente, ma che ovviamente qualcuno sente anche per la speranza di viverla, questa eternità. Ringraziando Mattia in regia, da Gianluca Fabbi a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.
Speciale Dentro la Notizia.
Ma la volete sapere qual è la vera ragione per la quale sono qua? È perché a 93 anni, dopo aver scritto oltre 100 libri, creato situazioni continue, personaggi, aver fatto il regista di teatro, di televisione, di radio, eccetera, in questo silenzio che si sta creando dentro di me, mi è venuta la voglia non di capire, perché sarà assai difficile capire.